di Camerun. Decima giornata, sesta novella. Il re Carlo Vecchio, vittorioso, d'una giovinetta innamoratosi, vergognandosi del suo folle pensiero, lei una sua sorella onorevolmente marita. Potrebbe pienamente raccontare i vari ragionamenti tra le donne e stati, qual maggior liberalità usasse o Giliberto o Messer Ansaldo o il nigromante intorno a fatti di Madonna Dianora. Troppo sarebbe lungo. Ma poi che il re alquanto disputare ebbe conceduto, alla fiammetta guardando, comandò che novellando traesse loro di quistione. La quale, niuno a indugio preso, incominciò. Splendide donne, io fui sempre in opinione che nelle brigate come la nostra è, si dovesse sì largamente ragionare che la troppa strettezza della intenzion delle cose dette non fosse altrui materia di disputare. Il che molto più si conviene nelle scuole, tra gli studianti, che fra noi, le quali appena alla rocca e al fuso bastiamo. E perciò io, che in animo alcuna cosa dubbiosa forse avea, veggendovi per le già dette alla mischia, quella lascerò stare e una ne dirò, non mica ad uomo di poco affare, ma ad un valoroso re, quello che egli cavallerescamente operasse, in nulla muovendo il suo onore. Ciascuna di voi molte volte può aver udito ricordare il re Carlo Vecchio, over primo, per la cui magnifica impresa e poi per la gloriosa vittoria avuta del re Manfredi furono di Firenze i ghibellin cacciati e ritornaronvi i guelfi. Per la qualcosa un cavalier chiamato Messer Neri degli Oberti, con tutta la sua famiglia e con molti denari uscendone, non si volle altrove che sotto le braccia del re Carlo riducere. E per essere in solitario luogo e quivi finire in riposo la vita sua, a Castello da Mare di Stabia se n'andò. E ivi forse una balestrata rimosso dall'altre abitazioni della terra, tra ulivi e nocciuoli e castagni, de quali la contrada è abbondevole, comperò una possessione, sopra la quale un bel casamento e agiato fece, e allato a quello un dilettevole giardino, nel mezzo del quale, a nostro modo, avendo d'acqua viva copia, fece un bel vivaio e chiaro, e quello di molto pesce riempie leggermente. E a un'altra cosa attendendo che a fare ogni di più bello il suo giardino, avvenne che il re Carlo, nel tempo caldo, per riposarsi alquanto a Castello Amar se n'andò, dove, udita la bellezza del giardino di Messer Neri, desiderò di vederlo. E avendo udito di cui era, pensò che perciò che di parte avversa alla sua era il cavaliere, più familiarmente con lui si volesse fare, e mandogli a dire che con quattro compagni chetamente la seguente sera con lui voleva cenare nel suo giardino. Il che a Messer Neri fu molto caro, e magnificamente avendo apparecchiato e con la sua famiglia avendo ordinato ciò che far si dovesse, come più lietamente poté e seppe, il re nel suo bel giardino ricevette, il qual, poiché il giardin tutto e la casa di Messer Neri ebbe veduta e commendata, essendo le tavole messe al lato al vivaio, A una di quelle, Lavato si mise a sedere e al conte Guido di Monforte, che l'un dei compagni era, comandò che da l'un dei lati di lui sedesse e Messer Neri dall'altro, e altri tre che con loro erano venuti comandò che servissero secondo l'ordine posto da Messer Neri. Le vivande vi vennero diricate e i vini vi furono ottimi e preziosi, e l'ordine bello e laudevole molto, senza alcun sentore e senza noia, il che il re commendò molto. E mangiando egli lietamente e del luogo solitario giovandogli, e nel giardino entrarono due giovinette, d'età forse di 15 anni l'una, bionde come fila d'oro, e co capelli tutti inanellati, e sopressi sciolti una legger ghirlandetta di provinca, e negli lor visi piuttosto agnoli parevan che altra cosa, tanto gli avevan delicati e belli. Eran vestite d'un vestimento di lino sottilissimo e bianco come neve in sulle carni, il quale dalla cintura in su era strettissimo e da indi in giù largo, a guisa d'un padiglione, e lungo, infino a piedi. E quella che dinanzi veniva recava in sulle spalle un paio di vangaiuole, le quali con la sinistra mantenea, e nella destra aveva un baston lungo. L'altra, che veniva appresso, aveva sopra la spalla sinistra una padella e sotto quel braccio medesimo un fascetto di legne e nella mano un trepiede e nell'altra mano un autel d'olio e una faccellina accesa, le quali il re vedendo si maravigliò e sospeso attese quello che questo volesse dire. Le giovinette, venute innanzi onestamente e vergognose, fecero reverenze al re e appresso la andatesene onde nel vivaio s'entrava, quella che la padella aveva posta laggiù e l'altre cose appresso, preso il baston che l'altra portava e amenduna nel vivaio, l'acqua del quale loro infino al petto a giugnea, se ne entrarono. Uno dei familiari di Messer Neri prestamente quivi accese il fuoco e posta la padella sopra il treppiè e dell'olio messovi, cominciò a aspettare che le giovani gli gettassero del pesce, delle quali l'una frugando in quelle parti dove sapeva che i pesci si nascondevano e l'altra le vangaiuole parando, con grandissimo piacere del re che ciò attentamente guardava, in piccolo spazio di tempo presero pesce assai. E al familiar gittatine, che quasi vivi nella padella gli metteva, siccome ammaestrate erano state, cominciarono a prendere dei più begli e a gettare su per la tavola davanti al re e al conte Guido e al padre. Questi pesci su per la mensa guizzavano, di che il re aveva maraviglioso piacere. E similmente egli, prendendo di questi, alle giovani cortesemente gli gittava indietro. E così per alquanto spazio cianciarono, tanto che il familiare quello ebbe cotto che dato gli era stato, il qual più per uno intramettere che per molto caro dilettevol vivanda avendo il Messer Neri ordinato fu messo davanti al re. Le fanciulle, veggendo il pesce cotto e avendo assai pescato, essendosi tutto il bianco vestimento e sottile loro appiccato alle carni, né quasi cosa alcuna del delicato lor corpo celando, usciron del vivaio. E ciascuna le cose recate avendo riprese, davanti al re vergognosamente passando, in casa se ne tornarono. Il re, il conte e gli altri che servivano avevano molto queste giovinette considerate e molto in sé medesimo l'avea lodate ciascuno per belle e per ben fatte, e oltre a ciò per piacevoli e per costumate, ma sopra ogni altro erano a re piaciute, il quale sì attentamente ogni parte del corpo loro aveva considerata, uscendo esse dall'acqua, che chi allora l'avesse punto non si sarebbe sentito. E più a loro ripensando, senza saper chi si fossero né come, si sentì nel cuore destare un ferventissimo desidero di piacer loro, per lo quale assai ben conobbe se divenire innamorato, se guardia non se ne prendesse. Ne sapeva egli stesso qual di lor due si fosse quella che più gli piacesse, si era di tutte cose l'una similievole all'altra. Ma poi che alquanto fu sopra questo pensier dimorato, rivolto a Messer Neri, il domandò chi fossero le due damigelle, a cui Messer Neri rispose: «Monsignore, queste son mie figliole, a un medesimo parto nate, delle quali l'una ha nome Ginevra la Bella e l'altra Isotta la Bionda», a cui il re le commendò molto, confortandola a maritarle, dal che Messer Neri per più non poter si scusò. E in questo, niuna cosa fuor che le frutte, restando a dar nella cena, vennero le due giovinette in due giubbe di zendado bellissime, con due grandissimi piattelli d'argento in mano, pieni di vari frutti, secondo che la stagion portava, e quelli davanti al re posarono sopra la tavola. E questo fatto, alquanto indietro tiratesi, cominciarono a cantare un suono le cui parole cominciano: «Lov'io son giunto amore, non si poria contare lungamente», con tanta dolcezza e si piacevolmente che al re, che con diletto le riguardava e ascoltava, pareva che tutte le gerarchie degli angeli quivi fossero discese a cantare. E quel detto, inginocchiatesi, reverentemente commiato domandarono dal re, il quale, ancora che la lor partita gli gravasse, pure in vista lietamente il diede. Finita dunque la cena, il re coi suoi compagni rimontati a cavallo e Messer Neri lasciato, ragionando d'una cosa e d'altra, al reale ostiere se ne tornarono. Quivi, tenendo il re la sua affezione nascosa, né per grande affare che sopravvenisse potendo dimenticar la bellezza e la piacevolezza di Ginevra la Bella, per amor di cui la sorella lei simigliante ancora amava, sì nell'amorose panie si invescò che quasi altro pensar non poteva, e altre cagioni dimostrando, con Messer Neri teneva una stretta dimestichezza e assai sovente il suo bel giardin visitava per vedere la Ginevra. E già più avanti sofferir non potendo, e essendogli, non sapendo altro modo vedere, nel pensier caduto di dover non solamente l'una, ma mendune le giovinette al padre Torre, e il suo amore e la sua intenzione fe manifesta al conte Guido, il quale, perciò che valente uomo era, gli disse: «Monsignore, io ho gran maraviglia di ciò che voi mi dite, e tanto ne l'ho maggiore che un altro non avrebbe, quanto mi par meglio dalla vostra fanciullezza in fino a questo dì avere i vostri costumi conosciuti che alcun altro, e non essendomi paruto giamai nella vostra giovanezza, nella quale amor più leggermente doveva i suoi artigli ficcare, aver tal passion conosciuta, sentendovi ora che già siete alla vecchiezza vicino, m'è sì nuovo e sì strano che voi per amor amiate che quasi un miracol mi pare. E se a me di ciò cadesse il riprendervi, io so bene ciò che io ve ne direi, avendo riguardo che voi ancora siete con l'arma indosso nel regno nuovamente acquistato, tra nazion non conosciuta e piena di inganni e di tradimenti, è tutto occupato di grandissime sollecitudini ed alto affare, né ancora vi siete potuto porre a sedere, e tra tante cose abbiate fatto luogo al lusinghevole amore. Questo non è, atto di re magnanimo, anzi d'un pusillanimo giovinetto. E oltre a questo, che è molto peggio, dite che deliberato avete di torre le due figliuole al povero cavaliere, il quale in casa sua, oltre al poter suo, va onorato, e per più onorarvi quelle quasi ignude va dimostrate, testificando per quello quanto sia la fede che egli ha in voi, e che esso fermamente creda voi essere re e non lupo rapace. Ora, evvi così tosto della memoria caduto le violenze fatte alle donne da Manfredi avervi l'entrata aperta in questo regno? Qual tradimento si commise giamai più degno d'eterno supplicio che sarìa questo, che voi, a colui che v'onora, togliate il suo onore e la sua speranza e la sua consolazione? Che si direbbe di voi se voi il faceste? Voi foste estimate che sufficiente scusa fosse il dire «Io il feci perciò che egli è ghibellino». Ora, è questa della giustizia del re? Che coloro che nelle loro braccia ricorrono in cotal forma, chi che essi si siano, in così fatta guisa si trattino? Io vi ricordo, re, che grandissima gloria v'è aver vinto Manfredi, ma molto maggiore è se medesimo vincere. E perciò voi, che avete gli altri a correggere, vincete voi medesimo, e questo appetito raffrenate. Ne vogliate con così fatta macchia ciò che gloriosamente acquistato avete guastare. Queste parole amaramente punsero l'animo del re, e tanto più l'afflissero quanto più vere le conoscea. Perché, dopo alcun caldo sospiro, disse: Conte, per certo ogni altro nemico, quantunque forte, estimo che sia al bene ammaestrato guerriere assai debole e agevole a vincere, a rispetto del suo medesimo appetito. Ma quantunque l'affanno sia grande e la forza bisogni inestimabile, si m'hanno le vostre parole spronato che conviene, avanti che troppi giorni trapassino, che io vi faccia però per vedere che, come io so altrui vincere, così similmente so a me medesimo soprastare. Né molti giorni appresso a queste parole passarono che, tornato il re a Napoli, si pertorre a sé materia d'operar vilmente alcuna cosa, e si per premiare il cavaliere dell'onore ricevuto da lui, quantunque duro gli fosse il fare altrui possessor di quello che egli sommamente per sé desiderava, non di men si dispose di voler maritare le due giovani, e non come figliuole di Messer Neri, ma come sue, e con piacer di Messer Neri, magnificamente dotatele, Ginevra la Bella diede a Messer Maffeo da Palizzi e Isotta la Bionda a Messer Guglielmo della Magna, nobili cavalieri e gran baron ciascuno, e loro assegnatele, con dolore inestimabile in Puglia se ne andò, e con fatiche continue tanto e sì macerò il suo fiero appetito che, spezzate e rotte l'amorose catene, per quanto viver dovea, libero rimase da tal passione. Saranno forse di quei che diranno: piccola cosa essere a un re l'aver maritate due giovinette, e io il consentirò. Ma molto grande e grandissima la dirò se diremo un re innamorato questo abbia fatto, colei maritando cui egli amava, senza aver preso o pigliare del suo amore fronda o fiore o frutto. Così adunque il magnifico re operò, il nobile cavaliere altamente premiando, l'amate giovinette laudevolmente onorando, e se medesimo fortemente vincendo,